Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La maggioranza delle persone sono seri o sobri, oppure tante persone scherzano molto, fanno battute, parlano dicendo poco nonostante che parlano tanto. Qual è la società in cui viviamo? E poi, in altro lato, la maggioranza sono attenti con le loro parole o dicono cose anche se non li sanno. Ma non quello vale niente! Oh, quelli non capiscono niente! La gente è attenta con come parla, o parla in grande pur non sapendo quello che dicono, fanno tante stupidaggini. Come la gente nella società? Io sono isolato. Chiedo a voi, com'è la gente fuori nel mondo?
Come lei ha descritto.
Sì. Disprezzano, mi fa pensare, secondo Pietro, disprezzano quello che non sanno. Ma quelli lì non capiscono niente! Ma sono stupidi! Oppure fanno battute, ridono per ridere quando anche neanche è buffa. Ridere è bella, ma ridono quasi forzatamente. Ah! No? E stupidaggini, fanno battute che non hanno senso. Cosa dice Efesini 5? 3 e 4, anche i versetti prima, ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sia neppure nominate fra di voi, lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. E la parola sconveniente non è come usiamo in italiano, vuol dire una cosa da non fare, da non fare. Questo purtroppo, il mondo in cui viviamo parla così. Oscenità, parlare sciocco e buffoneria. Ed è un'abominazione per Dio. Che vuol dire, fra l'altro? Noi non dobbiamo lasciare i nostri figli parlare così. Stupidi. Cioè, non dobbiamo lasciare che i nostri figli fanno battute stupide per far ridere, che non hanno senso. Come dico, ridere va bene, ma non quel modo di parlare. Conosco, mi spezzo il cuore, tanti credenti che battute, scherzando, se posso dire, disprezzi finti, e questo è loro, ma no, non è sano. Ridere va benissimo, chi ci conosce sa che qui in casa ridiamo spesso, direi tutti i giorni quasi, amiamo, però non con stupidaggini. Come dovremmo vivere? Come dovremmo vivere? Stasera vorrei guardare alcune parole, ma prima due esempi. Uno in Esdra. Conoscete Esdra? Chi era Esdra? Dio ha mandato il suo popolo in esilio. Sapete cosa vuol dire esilio? Cosa vuol dire quello, ragazzi?
Allontanamento forzato dalla patria.
Allontanamento forzato, non voluto. Arrivano questo esercito malvagio, cattivo, che fanno cose bruttissime, fanno soffrire, fanno morire, fanno cose terribili, e quelli sopravvissuti devono andare via marciando per centinaia di chilometri, piangendo, soffrendo. Vivono lontano dalla patria. E dopo 70 anni, e perché Dio ha fatto sì che non ha solo permesso, ha guidato per il suo popolo di essere mandato in esilio così. Perché? Perché Dio ha mandato loro in esilio? Perché?
A causa del loro peccato.
Perché avevano peccato contro Dio per anni. e non volevano veramente ravvedersi. E Dio ha detto basta, e ha mandato in esilio 70 anni. Se state facendo appunti, ragazzi, io scriverei 70 anni di esilio. Dopo di quello Dio ha detto adesso vi faccio ritornare, e Esdra ha fatto ricostruire l'altare e iniziare di nuovo i sacrifici per iniziare a mettere su il tempio. E loro avevano subito per 70 anni cose terribili, e voglio leggere in Esdra 9 una parte, ma vogliamo leggere due versetti in Esdra 10, ma leggo, trovo Esdra e vogliamo leggere, ecco, Nehemia, quindi prima, ecco, 9, un po' della sua preghiera di confessione del peccato. Cosa tendiamo a dire a volte quando ci troviamo in gravi condizioni, pesantissimi? Qual è una parola che a volte ci viene in mente?
Perché?
Perché? Ok, loro avevano subito 70 anni di esilio e lui non chiede perché. Esdra spiega perché. Invece di dire perché mi è successo questo, perché ci è successo questo, lui spiega perché è successo. Esdra 9. Loro parlavano all'inizio di alcuni peccati che avevano fatto, e poi, versetto 3. Quando udì, questo è Esdra che parla, quando udì queste cose, quando udì questa cosa, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e dalla barba, mi sedetti costernato. Allora tutti coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a motivo del peccato di quelli ritornati dalla cattività, ed io rimasi seduto e costernato fino all'oblazione della sera. All'oblazione della sera mi alzai dal mio digiuno con la veste e il mantello stracciati, poi cadi in ginocchio e strese le mani verso l'Eterno, il mio Dio, e dissi: oh mio Dio, io sono confuso e mi vergogno di alzare la mia faccia a te, oh mio Dio, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra il nostro capo e la nostra colpa è giunta fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino al giorno di oggi siamo stati grandemente colpevoli. E motivo delle nostre iniquità, noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano ai re delle nazioni straniere, in balia della spada, della cattività, del saccheggio e dell'obbrobrio, come è al presente. Ma ora l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia per un breve istante, lasciandoci un residuo e dandoci un asilo nel suo santo luogo, perché il nostro Dio illuminasse i nostri occhi e ci desse un po' di ristoro nella nostra schiavitù. Allora io mi fermo, ma lui va avanti pregando. Noi chiediamo perché? Lui dice: oh Signore, ti dico io perché, perché abbiamo peccato contro di te. Vuoi stare bene? Non chiedere perché queste prove, dice: Signore, noi meritiamo, io merito peggio di questo e accetto questo. Questo è il cuore giusto. E l'esilio non era, non voglio neanche dire quello che hanno fatto i babilonesi quando sono venuti a portarli in esilio. E sono cose bruttissime. Ma quello che vogliono notare, lui fa questa preghiera, costernato. Cosa vuol dire costernato? È una parola che non si usa mai, è da chiedere a casa, ragazzi. Ma costernato è turbato nel cuore, agitato. Allora, adesso capitolo 10, lui va avanti tutto il capitolo, ma voglio leggere solo capitolo 10, versetto 1. Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima moltitudine di Israele, uomini, donne e fanciulli, e il popolo piangeva a dirotto. Lui piangeva: oh Signore eterno, abbiamo peccato contro di te. E la gente, una grande moltitudine, non solo adulti. Avete notato quello che ho appena letto io? Chi c'era in questa moltitudine?
Fanciulli,
bambini piccoli. E non stava giocando. Non stavano giocando. A quella tenera età sentivano il peso del peccato del loro popolo. No, ah no, questo è troppo per loro. No, è importante per loro di capire, perché non vogliamo che loro arrivino qui. Capivano un senso del timore di Dio. E questo è qualcosa in cui prego che possiamo crescere. Però deve essere dentro di noi. E non posso trasmettere quello che non ho. Io non posso trasmettere quello che non ho. Andiamo a Neemia, appena dopo Esdra. E capitolo 8. Neemia, capitolo 8. Questo era vari anni più tardi. Neemia è tornato, lavorava per il re, ma è tornato a Gerusalemme e fu permesso per ricostruire le mura. Aveva sul cuore questo per il suo, la sua città, il popolo, la città di Dio. E voglio notare come Neemia parla con loro. Leggo Neemia 8, da 1 a 9. Allora tutto il popolo si radunò, come un solo uomo, sulla piazza che era davanti alla porta delle acque. Dissero poi ad Esdra, lo scriba, di portare il libro della legge di Mosè, che l'Eterno aveva dato ad Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini e delle donne e di tutti quelli capaci di intendere, che vuol dire erano anche i ragazzini. Non quelli ancora lattanti che non potevano, ma quelli che potevano capire erano lì. E come stavano? Come stavano? Quindi lo lesse sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque, dallo spuntar del giorno fino a mezzogiorno. Circa quanti ore è quello? Dallo spuntar del giorno a mezzogiorno, circa?
Sei
ore. Leggeva la Bibbia. Davanti agli uomini, alle donne, a quelli capaci di intendere. E le orecchie di tutto il popolo stavano attente al libro della legge. Esdra, lo scriba, stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Shema, Anania, Uria, Hilchia e Maaseia. A sinistra Pedaia, Mishael, Malchijan, Hashum, Hashbadana, Zaccaria e Melshulam. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo. Come l'aperse, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Poi si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. E mi fermo lì. Ma vado, questi aiutavano a spiegare quello che lui leggeva. E questo popolo, vado giù a 9. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, disse a tutto il popolo: questo giorno è sacro all'Eterno, il vostro Dio. Non fate cordoglio, non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Chi era compreso in quello che piangevano? Anche i bambini. Anche i bambini. Tutta la gente ascoltava con grande reverenza. Con grande reverenza. E questo è quello che voglio notare. il cuore che Dio vuole che abbiamo. In capitolo 12 hanno completato le mura e Neemia ha fatto sì che c'era questo coro che sono andati sopra le mura e hanno diviso entrando in due direzioni intorno alla città per ritrovarsi dall'altro lato cantando lodi a Dio. In capitolo 12 leggo da 27 a 31 che parli di questo. Alla dedicazione delle mura di Gerusalemme mandarono a cercare i Leviti da tutti i loro luoghi per farli venire a Gerusalemme per celebrare la dedicazione con allegrezza, con lodi e con canti, cembali, arpe, eccetera. E i figli dei cantori si radunarono dalla religione intorno a Gerusalemme, dai villaggi dei Netofathiti e da Ben Gilgal e dalle campagne di Geba e di Asmafeth. Tutti i cantori si erano costruiti villaggi tutto intorno a Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi io feci salire sulle mura i principi di Giuda e formai due grandi cori di lode. Il primo si incamminò a destra sulle mura verso le porte del Tame, dietro esso camminavano eccetera eccetera e coloro facevano questo giro. Adesso vado a 40, a 43. Voglio leggere così. I due cori di lode si fermarono nella casa di Dio, così feci io, con la metà dei magistrati che erano con me, e i sacerdoti Eliakim, Massasia, Miniamim, Micaia, Elioenai, Zaccaria, Hanania con le trombe, e Massaia, Shemaia, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malchija, Elam ed Ezer. I cantori cantarono a voce alta sotto la direzione di Gesariahia. In quel giorno offrirono grandi sacrifici e si rallegrarono perché Dio li aveva allietati con una grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si udiva da lontano. È importante notare, i fanciulli erano compresi. Fanciulli. Non erano troppo piccoli. I genitori volevano che potessero capire di più la grandezza di Dio e l'opera di Dio, i loro peccati e adesso il perdono di Dio. Vorrei considerare alcune parole. Una parola è riverenza. Esiste. Sapete dove esiste la riverenza in Italia? Maggiormente? Il luogo più comune dove puoi trovare riverenza? Sì, credo che tu abbia già capito. Nel vocabolario, non nella vita. Dove trovi riverenza? Trovi riverenza in casa? Trovi riverenza in chiesa? Troviamo vera riverenza nei nostri cuori? Che cosa è la riverenza? Riverenza, una definizione proprio dalla parola, vuol dire una forte rimpugnanza di fare qualcosa che potrebbe in alcun modo disonorare Dio. Cos'è rimpugnanza? Tu non usi quella parola, giusto, Alice? Ripugnanza è una cosa, più che solo schifo, che ti fa male solo il pensiero. È una cosa fortissima contro quella cosa. Io posso dare un esempio, un uomo di vero valore, di onore, di una volta, prego di oggi, ma non sempre, che vuole proteggere l'onore di sua moglie e le sue figlie. Non vuole che siano viste in un certo modo o maltrattate in un certo modo. Per lui solo il pensiero sarebbe ripugnante, lo farebbe male, solo il pensiero. Riverenza vuol dire avere quel cuore pensando a noi stessi. Oh Signore, proteggimi da in qualunque modo offenderti, di qualunque risposta detto senza pensare, di qualunque risposta carnale, di qualunque sfogarmi. Oh Signore, proteggimi, non voglio parlare contro di te. Proteggimi da non dire davanti ad altri, assolutamente davanti ai miei figli, ah, ma è troppo! Escludendo che tu sei in controllo. Proteggimi, proteggimi, non voglio portare obbrobio sul tuo nome. Questo è reverenza. Questo è reverenza. Reverenza è voler in ogni momento, in ogni campo della vita, in ogni parola, di onorare Dio. Leggo alcuni brani che parlano di riverenza, ce ne sono tanti. Ebrei 12, 28. Ci spiega come vivere. Ebrei 12, 28. E c'è un'altra parola che voglio anche vedere, che è timore. E ci sono tutti e due qui. Perciò, ricevendo il regno, che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. L'unico modo di servire Dio in modo accettevole è con riverenza e timore. Se non è con riverenza, Dio non accetta, anche se tu fai tanto per Lui. Parlava qui di una vita di profonda e costante gratitudine. Gratitudine. Essere grati. In Lamentazioni 3, abbiamo sentito tante volte in chiesa, è una misericordia di Dio che non siamo stati totalmente consumati. Quindi quando mi arrivano cose pesanti, ingiuste, brutte, invece di dire, ma perché? Dico, oh Signore, è una misericordia che non sono stato totalmente distrutto, consumato. E ti ringrazio per Cristo. Ti ringrazio che sei in controllo di questo e non mi lascerai. Una vita di profonda e costante gratitudine e poi il modo di servire Dio con gratitudine è solo se è con riverenza e timore. Uno fra mille aspetti di quello, mai scherzo del peccato. Mai scherzo del peccato, mai mi lamento o riverenza. Poi la parola che troviamo anche qui è timore. E timore è quando sappiamo che Dio è un fuoco consumante. E ho dato l'esempio negli anni, come chi lavora con la corrente ad alta tensione sa che un minimo sbaglio sarà ucciso. O con qualche chimico strapericoloso, qualcosa di strapericoloso, non si scherza. Ci lavori, non hai quel terrore che ti ostacola, ma tu hai un rispetto assoluto. Questo è timore. Non si scherza. Chi lavora con alta tensione non scherza. Chi lavora, quegli uomini, soldati che devono cercare vestiti a rendere inerti le bombe, però sapendo che pur avendo queste cose, se sbagli possono comunque morire o restare ciechi o perdere le mani, scherzano? Uomini così scherzano? Se uno fa quel lavoro, c'è mai la volta che lui scherza, e guardami, Giacomo, guarda, scherza mai un uomo così? Mai, 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 perché hanno il timore giusto. Fanno il lavoro, ma sanno questa bomba, queste bombe che questo mio lavoro in un attimo potrebbero distruggermi. E quindi fanno tutto. Allora, voglio leggervi di Gesù, sempre in Ebrei 5, 7, parlando di Gesù stesso, come viveva da uomo. Gesù è diventato pienamente uomo. E questo mi colpisce. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Perché è stato esaudito? Tramite la risurrezione. Ma perché è stato esaudito? Abbiamo appena letto, a causa del suo timore di Dio. Atti 9:31, vi leggo vari brani. Atti 9:31, così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Camminando nel timore di Dio ed erano consolati dallo Spirito Santo e Dio li faceva moltiplicare. Voglio avere più timore di Dio. In Romani 3:18 parla di quelli che sono senza Dio, che vanno al tormento eterno e dice: non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Allora, io posso dire, ma io conosco tante persone al mio lavoro, nella mia società, che non hanno timore di Dio. Sì, ma scusami, ok, è vero. Ma tu hai timore di Dio? Cioè, è vero che loro non hanno timore di Dio, ma tu hai timore di Dio? Timore di Dio ti fa non scherzare. Timore di Dio ti spinge, con motivazione giusta, ma ti spinge a ubbidire a Dio. Perché tu vuoi la benedizione da Dio. Ok. Secondo Corinzi 7:11. Secondo Corinzi 7:11. Paolo aveva scritto a loro del loro peccato, riprendendoli duramente, e si sono ravveduti, è quello che leggi del loro risultato. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stato rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare, perché avevano grande timore di Dio e si sono veramente ravveduti. Poi, Efesini 5:21, conosciamo, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Filippesi 2:12, perciò miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo è come dobbiamo vivere la vita cristiana. E se posso dire a noi che abbiamo da crescere i figli, dobbiamo trasmettere questo ai nostri figli da una tenera età, da quando sono fanciulli. In Ebrei 11, versetto 7, parlando di Noè. Noè, cosa ha fatto Noè di famoso? Ha costruito l'arca, perché Dio aveva avvertito lui che stava per distruggere il mondo. 11:7 di Ebrei. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Noè fu mosso da santo timore. E poi, 1 Pietro 1:16-17, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre, colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Conducetevi con timore per tutto il tempo sulla terra. In Giuda 1:12 sta parlando di falsi insegnanti che erano infiltrati nella chiesa e parla di erano uomini destinati al tormento eterno e dice di loro, Giuda 1:12, costoro sono macchie nelle vostre agapi mentre banchettano assieme a voi senza timore, facendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinti qua e là dai venti, alberi di autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Stanno lì senza timore. E poi voglio aggiungere un'altra parola. Ed è la parola, abbiamo visto, reverenza, timore, la terza parola, pietà. Pietà. La pietà è una vita di reverenza segnata da una vita caratterizzata da una grande riverenza per Dio, con un cammino di grande ubbidienza, tenere Dio sempre cosciente nella mente, sempre attento a non offendere Dio in tutto. Modo di parlare, di reagire, arriva una notizia sgradevole. Oh no! No, quello non è pietà. Dove c'entra Dio nei miei pensieri? Se mi arriva una notizia brutta, oh no! Dove c'entra Dio? Non c'è. Non è quello reverenza, non è quello pietà. Signori, sei tu in controllo. Dammi la forza di affrontare questo con fede alla tua gloria. Quello serve una risposta di pietà. Per capire cos'è. Quindi, grandi reverenza, sempre coscienti della presenza di Dio. Ed è un frutto fondamentale della vera salvezza. Chi non vive così mette in dubbio veramente di essere salvato. Ma conosci Dio? Ma scusami, tu conosci Dio? Tu dici di conoscere Cristo, ma c'è frutto nella tua vita? Tu dici di conoscere Dio, ma come tu parli, come se non esistesse Dio? Spesso, spesso Dio non c'entra con i tuoi pensieri. Ma chi è Dio per te veramente? Chi è Dio per te? È una religione che tu hai? Tante religioni nel mondo che nominano Dio. O è il tuo Signore e tu ti aggrappi a Lui per la tua salvezza in Gesù Cristo? Tanti versetti parlano di pietà. Uno, per esempio, parla dove dedicarci. 1 Timoteo 4, 7 e 8. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. L'esercizio fisico vale qualcosina, ma la pietà vale per tutta la vita e tutta l'eternità. E poi 1 Timoteo 6, da 3 a 6. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è seconda pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso di questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Allora, questi falsi uomini stimano la pietà essere fonte di guadagno, la loro non è una vera pietà. Questo è di andare in giro mostrando questo senso esterno, oh Signore, è una facciata. Ma loro la vedono come i veri guadagno, potere. No, 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 la vera pietà è un grande guadagno, un guadagno non economico, ma di vere benedizioni. 1 Timoteo 6,11. Ma tu, oh uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Procaccia. Non è solo per Timoteo, è per noi. Procaccia. Secondo Pietro, da 3 a 6, e poi salto giù, anche 7. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. La pietà fa parte della vera vita cristiana. E qual è il prossimo grandissimo avvenimento nella storia del mondo? Qual è il prossimo avvenimento grande nella storia del mondo, nel piano di Dio? Qual è?
La
seconda venuta di Cristo. Come dobbiamo vivere alla luce di questo? Come dobbiamo vivere? Ci sono ditte che vengono detti, verrà un ispettore delle sicurezze o qualcosa, sai, magari qualcuno nell'ufficio può fare la spia, li chiama, senti, sta dicendo che verrà da voi prossimamente. Allora, loro come vivono? Sapendo che verrà. Preparano tutto, controllano tutto, non vogliono qualche terribile multa o peggio di bloccare l'azienda, quindi tutto a posto, non sanno quando verrà, ma sanno che verrà. Ma noi che sappiamo che Gesù Cristo verrà senza preavviso, arriverà, come dobbiamo vivere? Secondo Pietro 3, 11 a 13. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Allora, qui abbiamo letto di aspettarlo di santa condotta santa e di pietà, ok? Di condotta santa e di pietà, questa coscienza, essere cosciente della presenza di Dio. Voglio leggere di un uomo di Dio che si è comportato senza pietà. Secondo Samuele, capitolo 6. Un uomo di Dio che si è comportato senza pietà e nonostante che viveva per Dio, grandi sacrifici per Dio, non aveva pietà. Non era attento, ha fatto le cose per Dio alla buona. Leggiamo quando Davide era diventato da poco re di tutto Israele e voleva trasportare l'arca a Gerusalemme. E leggiamo, secondo Samuele 6, Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si levò e partì con tutto il popolo che era con lui da Baale di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, la quale si chiama col nome stesso dell'Eterno degli eserciti, che siede sopra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tossero dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Ahio, figli di Abinadab, guidavano il carro nuovo. Così condussero via l'arca di Dio dalla casa di Abinadab che era sul colle e Ahio andava davanti all'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, cetre, arpe, tamburelli, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e lo sostenne, perché i buoi avevano inciampato. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza, e là Dio lo colpì per la sua colpa, ed egli morì in quel luogo, presso l'arca di Dio. Dio lo ha colpito all'istante, perché? Perché Davide non aveva agito con riverenza. Aveva detto, voglio vivere per Dio, ma non era attento di dire, ma devo capire cosa dice Dio, come vivere per Dio. Ha fatto come voleva lui. E Dio aveva detto, l'arca non si mette su un carro. L'arca si porta con le stanghe tramite gli anelli e non viene toccata, si mette dentro le stanghe, poi gli uomini mettono sotto la spalla qui e dietro da tutti e due i lati senza mai toccare l'arca e la portano sulle spalle, ma non deve essere toccata, non deve essere sopra un carro, viene portato sulle spalle degli sacerdoti o leviti, ma sulle spalle. E Davide non si era lì, ma devo fare come Dio dice, no, ho fatto per onorare Dio. Ma Dio dice, non puoi onorarmi come vuoi tu. Non puoi onorarmi come vuoi tu. Allora, come possiamo noi vivere con riverenza, con timore e con pietà? Perché non è un suggerimento, è fondamentale. A che fare con come parliamo in casa, come parliamo a tavola, come parliamo gli uni con gli altri, come parliamo nel matrimonio con i figli, come parliamo con non credenti. Se loro sanno, ma i capi maltrattano gli operai e tutti, ma non è mica giusto fra di loro. Un credente non parla così, un credente non parla così. Non dice, no è giusto, no, se non è giusto non bisogna mentire, non è giusto, ma non parla così, senza timore di Dio. Dice, Signore ha permesso questo, io piego le spalle davanti all'Eterno, capisco, tutto è gestito da Lui. Non parla male del tempo, oh no, volevo sole oggi, avevamo organizzato questo. Non parla contro lo Stato, contro la il tempo meteorologico, contro i dattori, contro i vicini, contro le leggi, no, può valutare, può discutere, sai questo non è giusto, ma parlo con reverenza, tenendo sempre conto di Dio. Come noi genitori, come raccontiamo le cose a tavola con i figli presenti, anche se non sono presenti, cosa sentono da noi? Come parliamo fra di noi? E poi, parlando adesso un pochettino ai genitori, i figli vedono in noi riverenza, timore e pietà? Uno. E numero due, stiamo trasmettendo questo a loro? Voglio qualche esempio, piccoli esempi. Penso a delle famiglie che conosciamo, dove quando si tira fuori la Bibbia, bambini, figli, c'è la Bibbia, tutti lasciano i giocattoli, lasciano i libri, tutto giù, non si tiene in mano, no, si mette giù e si sta lì guardando chi legge, ascoltando, perché questa è la parola di Dio. In Esdra cosa facevano le persone? In Neemia cosa facevano le persone? 6 ore in piedi, 6 ore in piedi, anche i fanciulli. 6 ore ascoltando la parola di Dio e anche i piccoli piangevano. Allora è di trasmettere, no, questa è la parola di Dio. Abbiamo chiesto in questi giorni di una chiesa che conosciamo dove fanno un buon lavoro e a 4 anni i bambini non sono più permessi di avere i libri loro o questi o giocati, niente, a 4 anni devono stare lì ad ascoltare i sermoni, gli insegnamenti a 4 anni, non è, in ogni studio, non è permesso di fare nient'altro. Possono, a 4 anni, prima di leggere, fanno disegni di quello che viene insegnato. Quando iniziano a leggere, a scrivere, fanno appunti. E poi i genitori leggono, spiegami questo disegno, il giorno dopo. Parliamo dei tuoi appunti. E lo si discutono, perché diventa un'opportunità, non solo per incoraggiarli a fare i appunti veri, ma diventa un'opportunità di parlare con loro delle cose di Dio. Io ho visto bambini 5 anni che tornavano a casa. Sai, oggi nel sermone ha detto così, così, così. Il pastore, 5 anni, sono ben capaci a trarre buone lezioni da un sermone. Ma se noi li lasciamo lì con i loro libri, noi stiamo trascinando loro a credere la menzogna che, ma Dio, tu puoi trattare, agire come vuoi, e lui comunque è tanto buono. Ma non è vero. Dio non è tanto buono. Dio è un fuoco consumante che è pieno di bontà verso chi? Verso chi? Non verso tutti. Chi lo teme? Quante volte nei Salmi leggiamo che Dio mostra misericordia e bontà verso chi lo teme? Stiamo trasmettendo questo? Stiamo trasmettendo questo? Stiamo modellando gli uni agli altri una vita di riverenza, di santo timore, come diceva di Noè, di pietà, nel modo di parlare delle cose pratiche, nel modo di agire, nel modo di prendere decisioni, nelle nostre preghiere. Se un genitore aiuta i figli a fare bene a scuola e poi un domani riesce a prendere un buon lavoro e è bravo in tanti campi della vita, sa fare cose pratiche, una giovane donna cresce capendo di fare tutto in casa, ma se non ha trasmesso timore di Dio, una vita di reverenza, onestamente è un fallimento. La cosa più importante è fallito. Prego che ognuno di noi possiamo vedere più di Dio nella sua santità e gloria per vedere la misericordia che ha di noi. Ma l'unico modo di conoscerlo in verità è di vederlo glorioso, avere un santo timore di Lui. Perché se tu non hai un santo timore di Dio, sapete una cosa? Il Dio in cui credi non è il vero Dio. Se tu non hai un santo timore di Dio, credi in un falso Dio. Chi era l'amico di Gesù? Giovanni. E quando Giovanni vide Gesù nella sua gloria, in Apocalisse 1, come fece? Oh, ciao Gesù, come stai? Come fece Giovanni quando ha visto Gesù nella sua gloria? Cade a terra come morto. Terrorizzato. Cade a terra. Non potevo guardarlo. È caduto, non potevo stare in piedi. Cade a terra come morto. Quello è la, e poi Gesù lo ha rialzato. Gesù rialza chi ha un santo timore di Lui. Quindi se il tuo Dio è un Dio di cui non c'è bisogno di avere i timori, tu stai credendo in un Dio che non salva, un Dio che non esiste, non è quello il vero Dio. E tu arrivi al giorno di giudizio tutto contento e tu senti Gesù glorioso da cui tutti scapperanno e tu sentirai lui dice, io non ti ho mai conosciuto. Riverenza è fondamentale. E chi ha riverenza e timore di Dio, conosce la tenerezza di Dio e l'amore di Dio. È meraviglioso. Padre, voglio pregare che possiamo avere riverenza, che possiamo vederti per chi sei. Perché poi c'è gioia, poi c'è pace, perché un Dio così può curare e cura. Ma dobbiamo capire chi sei e dobbiamo avere riverenza. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.